Alleluia, alleluia, alleluia.
Quindicesima domenica del tempo ordinario. Oggi si gioca la finale del calcio mondiale, Croazia-Francia. Non ve lo dico perché tifiate o per l'uno o per l'altra, ma prendo spunto da questa finale per spiegare il Vangelo di oggi. Curiosissimo, eh? Bene. Avete sentito Gesù? Dopo la lezione di domenica scorsa, quando si presentò nella sua sinagoga a Nazaret, si annunciò come profeta, non più il figlio del falegname, non più l'uomo del borgo. Il Signore mi ha mandato con questo compito. E Gesù ci ha dato una bella lezione, una lezione finita male per lui. Lo cacciano al zampate sul sedere e cercano di buttarlo giù dalla roccia di Nazaret. E lì non fece molti miracoli perché la gente non credeva. E Gesù se ne andò dove? A Cafarnao. Oggi ci ripete la stessa lezione. Oggi manda i suoi profeti. Da discepoli diventano apostoli mandati da. In nome di profeti parleranno a nome suo. Apostoli, apostello, mandati da lui per fare che? Per annunciare che cosa? Lo sentiremo adesso, che cosa devono annunciare. E questi come li manda? Li manda con la tecnica calcistica, Gesù. Allora, c'è un allenatore nel campo di calcio, no? Il quale progetta la partita, progetta gli schemi a secondo dei giocatori. Gesù ci manda in un campo che non è da 100 metri, 120 metri, di erba più o meno sintetica, ma ci manda nel campo del mondo. Andate, annunciate a tutte le creature il Vangelo, battezzate nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ecco, il gioco, questa volta la posta in gioco non è la coppa del mondo, ma è la salvezza delle anime, la salvezza eterna. Nel campo di gioco c'è una squadra. Nel campo calcistico sono 11 più le riserve. Nel campo del Cristo sono tanti giocatori, non c'è un numero illimitato. Ci dice che Gesù li manda a due, come mai a due? Dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono con loro, aveva detto. Ma anche perché c'era un termine giuridico che la persona che testimoniava, per essere credibile, doveva avere minimo due testimoni. Ecco perché sceglie bini, a due, li manda in modo che sappiano che dica la verità. Sono in due, l'uno controlla l'altro, in modo che sappiano cosa dicono e gli altri sappiano che dicono la verità. E nell'Antico Testamento ha scelto i giocatori, chi erano? I profeti. Avete sentito oggi Amos, era un contadino dietro i buoi, il Signore mi ha preso e mi ha mandato, va. Vai a parlare dove sta Amasia, il sacerdote del re. Che succede? Il primo scontro. Siccome Amos era il profeta che parlava a nome di Dio, si scontra con Amasia al servizio del re. Che succede? Come Gesù a Nazaret. Fuori. Non parlare più profeta in questa terra, ma va a parlare altrove. Qui è tempo brutto per te. È bene che te ne vai. Amici, è la sorte dei profeti. Nel mondo degli apostoli è la stessa cosa. Io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Chi pecora si fa, il lupo se la mangia, dice un proverbio perugino. Gesù ci manda come agnelli, non ci manda come rapaci. Ci manda come persone deboli, fragili, anche che subiscono una cattiva sorte l'essere divorati, l'essere mangiati ingiustamente. Ecco la tattica di Gesù. Manda avanti due attaccanti, due sono tanti, qui due, poi anch'io sono un attaccante, sia calcisticamente parlando che come sacerdote. Però, vedete, gli attaccanti segnano il gol non perché vanno a prendere le palle al centrocampo. Dietro ci sono i centrocampisti. Chi sono? Sono gli ideatori del gioco. Sono coloro che dettano le regole, il gioco, le situazioni, la rete, gli attaccanti che fanno, segnano. Noi, i profeti dell'Antico Testamento, noi, i giocatori del Nuovo Testamento, siamo diretti da un centrocampista che è lo Spirito Santo e Gesù Cristo in coppia, che ci dettano, suggeriscono la tattica del gioco, come ci dobbiamo comportare per annunciare la verità. La tattica, quindi gli attaccanti e i centrocampisti, noi tutti attaccanti, e che dobbiamo fare? Non segnare il gol nella rete, ma dobbiamo, ed ecco, vedete qual è il gioco, qual è il gioco? Tre paroline: andate e annunciate il Vangelo, guarite i malati, cacciate i demoni, in una parola, vincete il male, sia fisico che spirituale. Questo è il vostro compito. Il gioco di tutta la nostra esistenza terrena è quello di strappare il più possibile l'area del male e strappare da quest'area le anime per dar loro la luce e la gioia eterna. Quindi abbiamo un campo, abbiamo una squadra, una tattica, il gioco, e detta anche le condizioni. Non c'è età per i giocatori. Quelli del calcio a 35 anni, 38, bene, se ne vadano a riposare, ci vogliono i giovani che si rincalzano. Nel campo di Gesù non c'è età, tutti sono giocatori validi. Dio chiama a 8 anni, a 20 anni, a 50 anni, a 60 anni, tutti i giocatori, e in forma, che non dipende dal fisico, dipende dal cuore, dipende dallo spirito. Gesù detta tre condizioni per poter giocare la partita della salvezza. È detta: andate solo con un bastone, solo un paio di sandali, terzo, una sola tunica, tutto il resto non lo portate. Che cosa ha proibito Gesù? Il denaro, il cibo, la borsa come contenitore del telefonino, del computer, della tecnologia di oggi. Gesù ci dà l'essenziale per la missione: bastone, sandali, vestito. Bastone perché ti devi sorreggere, i sandali per il cammino è lungo, non si può camminare a piedi nudi. Un vestito per ripararti dalle intemperie, e soprattutto quali sono le intemperie dello spirito? Sono l'indifferenza e l'ostilità. Vi mando come agnelli in mezzo ai lupi, non vi preoccupate. Gesù addirittura ci dice: vi cacceranno dalle sinagoghe, dalle chiese, e lo vediamo, I genitori uccideranno i figli i genitori, lo vediamo. Vi condurranno in galera davanti ai giudici, non perché siete dei delinquenti, ma perché siete cristiani. In quel momento non vi preoccupate di che cosa e del come dovete parlare. Lo Spirito Santo parlerà dentro di voi. Ecco i giochi fatti. Quindi, regole precise: povertà di mezzi, bastone, sandali, tunica. Ma signore, dobbiamo anche mangiare. L'operaio ha bisogno ed è giusto che venga ricompensato. Quindi mangerà l'operaio, non vi preoccupate. Guardate gli uccelli dell'aria, i gigli del campo, mangiano, e voi non mangiate, figli del Padre? Gesù è. Povertà di mezzi. Libertà da ogni legame. Amici, gli annunciatori del Vangelo non devono essere schiavi di nessuno, né del potere, né dei soldi, né degli amici, né. Devono essere mani libere, sciolte come Gesù Cristo. La borsa contiene tutto, specie per le donne, metti tutto, lì si mette tutto. Non portate la borsa, cioè siate con le mani libere. Non riponete la vostra fiducia, né ciò che avete in borsa. La fedeltà agli schemi di gioco. Non siete voi a parlare. Amici, questo è il pulpito dove il Doni non vi racconta la sua cultura, i suoi studi o le sue opere, non ve ne importa niente. Questo è l'ambone da cui si annuncia la parola di Dio, non la mia parola, non le mie convinzioni o i miei meriti. Da questo ambone voi dovete ascoltare la parola del Signore, detta in un certo modo, come vuol Lui. Quindi fedeltà agli schemi. E quali sono? Nel campo del calcio, diretta l'allenatore. Nel campo dello spirito, diretta Gesù Cristo. Io sono la via, la verità e la vita. Non vi preoccupate di ciò che dovete dire. Ci penso io. Amici, e qui ci vuole tanta libertà di spirito. Ci vuole l'umiltà del cuore. Vedete, la forza della fede, la forza della Chiesa, non sta come oggi crediamo, no? La televisione, i mass media, il telefonino, il computer, internet. Gesù Cristo se ne infischia tutte queste cose qua. Signore, manda gli operai nella tua messe. Signore, dobbiamo fare il convegno nazionale, regionale, internazionale. No, smettetela. Andate a pregare davanti a Gesù Cristo. Pregate il padrone della messe che manda gli operai nella sua messe, non le conferenze nazionali, parrocchiali, tutte ste beghe di cui siamo tutti stufi, circolari a non finire, documenti, scartoffie, basta. Pregate, è Lui il padrone della messe. Fedeltà agli schemi, non riporre la tua fiducia per conquistare le anime sulla tua capacità personale, non serve a niente, la tua cultura. Voi ricordate, amici, il santo curato d'Ars, un uomo ignorante? Pensate che i vescovi di allora non lo volevano ordinare perché incapace di studio. L'hanno ordinato per il rotto della cuffia, hanno fatto un santo che ha convertito la Francia. Il grande Lamennais, grande oratore, che riempiva le piazze di Francia, andava a confessarsi a lui di notte, perché la gente faceva la fila di notte per confessarsi a un ignorante, uomo di Dio. Amici, gli schemi tocca rispettarli, chiaro? Non è la tua cultura che conquista, non è la tecnologia, non sono i parametri, le organizzazioni. Diceva il cardinal Biffi, buonanima, noi sciupiamo il 70% di tempo per stabilire gli schemi dell'evangelizzazione, ma questo Cristo quando lo annunciamo? È vero, noi crediamo troppo nei nostri mezzi umani, conferenze, discorsi, cultura. Vi voglio raccontare un episodio molto bello a noi capitato. Eravamo negli anni 50, a Perugia c'era vescovo e cardinale apparente, io ero segretario suo, vivevo con lui in casa con lui, come ho vissuto in casa con lui a Santa Marta sotto Michelangelo, tanto tempo ci ho passato con lui. Quando il cardinale, grande uomo di studio, grande teologo di quei tempi, un vero genio della cultura teologica, quando pensò di portarci noi perugini in visita a Giovanni XXIII, pensò bene, meglio pensò male, pensò bene di ornare la sua cattedra con la montagna di volumi scritti da lui, di teologia, ce l'ho tutti in biblioteca, una valanga di libri. E sto paro papa era grossotto, non molto altro, camminando lento lento, si vide soffocato da sta montagna di libri, no? E dice, ma dove sta il papa? Ecco, doveva alzarsi sulla punta dei piedi per poterlo vedere. A un certo punto il cardinal parente parla così: santità, le umilio il lavoro di una vita intera. Questi sono gli scritti di tutta la mia cultura teologica, come preside, come era tutto, lui era scienziato, dottore, professore, scrittore. Il papa lo guardò e disse: eminenza, basta la teologia del Padre nostro, di tutta sta roba, non c'è bisogno. Pensate che colpo feroce. Nella sua furbizia e arguzia lo demolì con tre parole. Ma tutta sta cultura. A voi pensate, amici, che la gente di oggi si convince da porti alla fede con la teologia, con la Bibbia, con i discorsi, con le conferenze, con la cultura teologica? La fede non viene generata. Il demonio è il più grande teologo e il più grande biblista, però non crede. Non crede perché non ama. Allora vedete, il Signore ci dà regole molto precise. Povertà di mezzi, non confidare nella tua cultura, nella tecnologia moderna, prega. La Chiesa e la fede si generano con le ginocchia piegate. La Madonna Medjugorje ci ha fatto la testa così grande, eh? Ah, non sapete che con la preghiera e il digiuno noi allontaniamo le guerre e le catastrofi? La sapete questa storia? E la Madonna ci ripete: l'Eucaristia e il Rosario sono le armi più potenti che scuotono il cielo. Pensate, quando l'attuale capo esorcista italiano Bonafede, che sostituisce Amort, scrive che giorni fa ha fatto un esorcismo, pensate che roba, e gli ha intimato al demonio: di la verità, non dire tu, essere bugiardo, non dirle bugie. Sapete che gli ha detto? Ha detto: quella, la Madonna, non nomina mai la Madonna, quella vi porterà verso un grande traguardo, quella, ma fortuna che pochissimi l'ascoltano. Allora il prete gli ha fatto: come pochissimi? E lui sorridendo: ma certo, pochissimi per fortuna. E ha dirottato il discorso sui bambini di Fatima. Dice: ma quel piccolino Francesco, quello ci ha tormentato per tanto tempo con quegli acini. Di che? Del rosario. Ci ha battuto in testa con quegli acini. C'è quella piccolina Giacinta, quella peggio ancora, una bambina di lusso, tutta umiltà, lui orgoglioso, no? Ecco, il demonio che rivela che cosa? Che la nostra potenza non è la potenza umana, è la forza di Dio, è la preghiera. Quindi povertà di mezzi, libertà da ogni legame, niente borsa, fedeltà agli schemi del Padre Eterno e soprattutto occorre il gioco di squadra. Vedete, nel mondo della fede non occorrono i campioni, Non ancora i campioni. Non c'è Ronaldo, Messi o chi per lui. Gli dèi sono tutti caduti quest'anno, avete visto, no? Nel mondiale di calcio, per chi se ne intende. Nel campo di Dio occorre che non ci siano egoismi. Quante volte chi se ne intende di calcio, anche da ieri sera per esempio, quando un attaccante ci trova davanti alla porta, vuol segnare per forza e non segna perché è ostacolato. C'è il compagno vicino, se gli passi la palla fa gol. Sono egoismi. Nel campo di Dio non ci vogliono egoismi, Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Nel campo di Dio non ci vogliono gli acuti dei campioni, i colpi di classe. Vi racconto un episodio. Ho conosciuto il capo della Caritas tedesca, grande uomo, che era fuggito dalla Germania e non tornava in Germania perché se fosse tornato l'avrebbero fucilato. Il buon Gesù, una notte disse alla madre: chiama quel signore e digli che torni in Germania. La madre, ispirata, lo chiama a Roma, via Casilina. Dice: guarda, devi tornare in Germania. Dice: no madre, no, mi ammazzerebbero. Dice: ascolta bene, tu torna in Germania, ti arresteranno, ti porteranno in un grande salone, loro se ne andranno e tu rimarrai solo per molte ore. Tu che fa? Quando vedi nessuno, prendi e te ne vai. Dice: madre, mamma, fidati di me, detta la madre. È stato così, è tornato in Germania. Tutto si è svolto come la madre aveva previsto, come Gesù Cristo gli aveva detto. Questo signore che ho conosciuto, una persona di una capacità superiore, intelligentissimo, un grande organizzatore, era di tutta la Germania riunificata, pensate che pezzo grosso. Un giorno disse alla madre: madre, ma io potrei venire a fare il sacerdote nel suo ordine? La madre disse: non lo so. Durante la notte il buon Jesus interpella la madre, dice: Gesù mio, figlio mio, dice, guarda che il dottor X vuol venire a fare il prete con me. Gesù gli disse: no, perché è talmente intelligente e capace, farebbe cose talmente straordinarie che sono attribuibili a me e non a lui, e lui orgogliosamente le attribuirebbe a sé. Io non voglio persone di grande capacità, egoisti, voglio persone molto semplici e molto umili. Che bella lezione. Quindi non sono non la forza dell'uomo, la sua intelligenza organizzativa, non gli serve al Signore. Ma soprattutto, vedete, la cosa più importante vuole che i profeti, i giocatori, si identifichino con lui, col personaggio. Perché la fede, amici, non si trasmette attraverso la dottrina. La dottrina riguarda l'intelligenza. La fede si trasmette all'uomo totale, che è fatto di intelligenza, di volontà e di cuore. Ora vedete, e qui vorrei concludere questo primo momento, per entrare in modo definitivo nel concetto della fede. Se tutto questo occorre per annunciare la fede, se non occorre la capacità personale, se non occorre la tecnologia, se non occorre la cultura, se non occorre la teologia, se non occorre la Bibbia, ma occorre che cosa? Cosa occorre? La santità, l'umiltà dei mezzi. Chi sono i campioni? I santi, ma sono il massimo dell'umiltà. Vedete, allora si diventa credenti come si diventa innamorati. Questa frase non è mia, l'ho tratta da un grande scrittore, Graham Greene. Si diventa credenti come si diventa innamorati. Già il cardinal Newman nell'Ottocento aveva detto: si crede perché si ama. Sant'Agostino diceva: l'amore ci fa credere. Vedete, noi siamo figli di un mondo che fu, ma che è ancora presente, il mondo dell'illuminismo, del razionalismo. Noi vogliamo tutte le certezze matematiche, chiaro? Tutto ciò che il calcolatore elettronico ci dice è giusto, come anche nelle analisi mediche. Ma vedete, non tutto è controllabile nel campo dello spirito. Non tutto cade sotto l'elettronico. Le certezze matematiche non esistono. Nella fede e nell'amore non esistono le certezze matematiche. Esistono le cosiddette certezze morali. Vedete, lo storico ha una certezza, ma non matematica. Si basa sui documenti della biblioteca. L'artista ha le certezze sue, le basa sulle sue convinzioni e sulla sua esperienza. La mamma, che ama i bambini, ha un'altra certezza, che non è scientifica, matematica, è una certezza, si chiama vitale, esistenziale, che investe tutta la persona. Nella fede, amici, le certezze sono come nell'amore, non sono di carattere scientifico, sono di carattere morale. È l'amore che ti fa credere, cioè l'amore che ti fa credere. L'amore diventa la sorgente di conoscenza e di certezza. Facciamo un esempio. Quando un ragazzo ama una ragazza, ha un rischio, tutti e due hanno un rischio, non sanno come andranno a finire, non ci sono certezze matematiche. Però vedete, il ragazzo conoscerà la ragazza non per i suoi scritti, ciò che si dice di lei e altre connotazioni, ma amerà la ragazza e da quest'amore scaturirà la vera conoscenza. Vedete, tanto per stare con Graham Greene, non scopre il ragazzo le doti della ragazza per via razionale, non è uno più uno fa due, no. I gesti, gli sguardi, le parole delle altre ragazze lo sfiorano, sono insignificanti, ma di fronte alla sua ragazza è attento, sensibile, nota quello che agli altri sfugge, dà un senso personale a quel gesto, a quel sorriso, a quell'occhiata, a quel silenzio. Attraverso questi segni, che non sono razionali, scientifici, coglie che cosa? Il mistero della persona di questa donna. Amici, nella fede è la stessa cosa. Quando tu credi, non è che tu sei abbagliato dalla verità, in modo che sei coartato e di per forza devi dire credo. No, la fede non ti coarta, la fede si propone, non si impone. Quindi vedete, la fede non è il risultato di certe deduzioni, di certi sillogismi. La fede è amare Dio. L'amore ti fa conoscere chi è Dio, come l'amore fa conoscere al ragazzo la sua ragazza. Quindi tu puoi fare tutte le riduzioni possibili. L'amore, come la fede non è una teoria, una deduzione, ma è un avvenimento. Tu ti lasci, apri il cuore al Padre Eterno e con l'amore lui ti riempie. Ed ecco, Signore, credo. Che disse San Pietro dopo che fu liberato dal carcere? Scio cui credivi, io so in chi ho creduto. Lo traduco con altre tre paroline. Erano tre paroline degli antichi scolastici del Medioevo. Io credo Deo, credo a Dio. Credo Deum, credo Dio. Credo in Deum, ma non è la stessa cosa, no. Credo a Dio vuol dire ho le ragioni chiare per potermi fidare di Lui. Credo Deum, io credo Dio che investe tutte le profondità della realtà umana. Lo vedo nel piccolo fiore e nella stella che brilla. Lo vedo nel povero e nel ricco che veste in un modo meraviglioso. Lo vedo nel piccolo e nell'adulto o nel vecchio. Vedo Dio in ogni momento della storia. Credo in Deum, io mi tuffo in Dio e lo scelgo e mi getto in Lui e con slancio filiale e totale a Lui mi abbandono. Vedete, è molto difficile credere, perché credere vuol dire fidarsi, vuol dire affidarsi, vuol dire lasciarsi condurre, il che vuol dire io devo lasciare il terreno solido delle mie certezze razionali e rassicuranti per fare che cosa? Un salto. Dove? In un salto nel buio luminoso, un salto nel buio per la mia ragione. Non ne vedo le ragioni, non vedo le conseguenze, non vedo la logicità, ma luminoso perché ti tuffi nel mistero dell'amore infinito di Dio. Amici, che bello, questo è quanto oggi la liturgia ci invita a fare. Noi siamo tutti profeti chiamati da Dio, andate, annunciate, guarite, cacciate i demoni, ma non sul tuo nome, nel nome del Signore, di cui ti devi fidare, che devi vedere in ogni realtà e nel quale ti devi tuffare abbandonandoti completamente.